Il terzo anello, ad alta voce. Padri e figli, di Ivan Turgenev.
Arkady andò per il corridoio in camera sua. Il maggiordomo lo raggiunse e gli annunziò che in camera lo aspettava il signor Bazarov.
Evgeny, mormorò Arkady quasi sgomento, è arrivato da molto tempo.
In questo momento mi ha ordinato di non annunziarla ad Anna Sergeevna, ma di accompagnarlo direttamente da voi.
Non ci sarà mica qualche disgrazia a casa nostra, pensò Arkady. E salita precipitosamente la scala, aprì d'un colpo la porta. L'aspetto di Bazarov lo tranquillizzò subito, benché un occhio più sperimentato avrebbe probabilmente scoperto nella figura sempre energica ma dimagrita dell'ospite inatteso delle tracce di agitazione interna. Col cappotto polveroso sulle spalle, col berretto in capo, egli era seduto sul davanzale della finestra. Non si alzò nemmeno quando Arkady, con rumorose esclamazioni, gli saltò al collo.
«Questa è un'improvvisata! Qual buon vento!» E gli ripeteva, girando per la stanza come un uomo che si immagina e vuol mostrare di rallegrarsi.
«Da noi a casa tutto va bene, tutti sono in salute, non è vero?»
«Tutto va bene a casa vostra, ma non tutti sono in salute», disse Bazarov. «Ma tu non ci calare, fammi portare del kvass, siediti e ascolta quello che ti dirò in poche, ma spero abbastanza eloquenti parole». Arkady si acquetò e Bazarov gli raccontò il suo duello con Pavel Petrovich. Arkady si stupì molto e anzi si afflisse, ma non stimò necessario mostrarlo. Domandò se la ferita di suo zio fosse veramente senza rischi e, essendosi sentito rispondere che era interessantissima, ma non dal lato medico, sorrise con sforzo e si sentì in cuore una pena e anche un po' di vergogna. Bazarov parve comprenderlo.
«Sì, amico mio», disse. «Ecco cosa vuol dire stare coi signori feudali. Diventi feudale anche tu e prendi parte ai tornei cavallereschi».
«E così. Mi sono avviato dai miei vecchi», concluse Bazarov. «E per la strada sono passato di qui. E per riferirti tutto questo, direi, se non considerassi un'inutile bugia come una stupidaggine».
«No. Io sono passato di qui. Il diavolo sa perché. Vedi, per l'uomo qualche volta è utile pigliarsi per il ciuffo e strapparsi dal terreno come un ramolaccio. E io l'ho fatto in questi giorni, ma ho voluto vedere ancora una volta ciò da cui mi sono staccato, l'aiuola dove ero piantato.
Io spero che queste parole non si riferiscano a me», rispose agitato Arkady. «Spero che tu non pensi di separarti da me».
Bazarov lo guardò fisso, quasi penetrandolo con lo sguardo, come se questo ti dovesse amareggiare tanto.
«Ho l'impressione che tu ti sia già separato da me. Sei tutto così pulitino e lindo. I tuoi affari con Anna Sergeevna devono andare egregiamente».
«Che affari con Anna Sergeevna?
Non è dunque per lei che sei venuto qui dalla città, Pollastrello?
A proposito, come funzionano le scuole domenicali? Non sei forse innamorato di lei? O per te è già arrivato il momento di fare il discreto?»
«Evgeny, tu lo sai, io sono sempre stato sincero con te. Ti posso assicurare, te lo giuro, che sbagli».
Una parola nuova», osservò sottovoce Bazarov. «Ma tu non hai nessun motivo di riscaldarti. La cosa mi è del tutto indifferente».
«Un romantico avrebbe detto, sento che le nostre strade cominciano a divergere. Io invece dico semplicemente che siamo stufi l'uno dell'altro».
«Evgeny, anima mia, non è un gran guaio, ci si stufa di ben altro al mondo. Adesso penso se non sia il caso che ci salutiamo. Da quando sono qui mi sento in uno stato orribile, come se avessi letto tante lettere di Gogol alla governatoressa di Kaluga. A proposito, non ho fatto staccare i cavalli.
Per carità, è una cosa impossibile».
«E perché? Non parlo per me».
«Ma sarebbe sommamente scortese per Anna Sergeevna, che certamente vorrà vederti».
Anna Sergeevna volle vedere Bazarov e lo invitò per mezzo del maggiordomo. Bazarov si cambiò d'abito prima di andare da lei. Si scoprì così che aveva messo nella valigia il suo vestito nuovo, in maniera da averlo sotto mano.
Laudinkova lo ricevette non nella camera dove egli gli aveva fatto in modo così inatteso la sua dichiarazione d'amore, ma nel salotto. Ella gli tese affabilmente la punta delle dita, ma il suo viso esprimeva un'involontaria agitazione.
«Anna Sergeevna», si affrettò a dire Bazarov, «prima di tutto devo tranquillizzarvi. Davanti a voi si trova un mortale che è già tornato in sé da un pezzo e spera che anche gli altri abbiano dimenticato le sue sciocchezze. Io parto per lungo tempo e, benché io non sia, ammettetelo, un essere debole, mi dispiacerebbe portare con me il pensiero che voi mi ricordate con avversione».
Anna Sergeevna sospirò profondamente, come una persona che è appena arrivata in cima a un'alta montagna, e il suo viso si animò di un sorriso. Ella tese per la seconda volta la mano a Bazarov e rispose alla sua stretta.
«Perché rivangare il passato?» disse. «Tanto più che, parlando in coscienza, anch'io fui allora colpevole. E se non di civetteria, di qualche altra cosa.
Una sola parola. Siamo amici come prima.
Quello fu un sogno, non è vero?»
«E chi si ricorda dei sogni?» «Chi se ne ricorda? E poi l'amore è un sentimento fittizio.»
«Veramente. Mi fa molto piacere sentirlo.
A proposito, sapete che io prima non capivo bene la vostra stretta amicizia con Arkady Nikolaevich. Lo trovavo abbastanza insignificante. Ma adesso l'ho conosciuto meglio e mi sono convinta che è intelligente. E soprattutto è giovane. Giovane. Non come noi due, Evgeny Vasilievich. È sempre così timido in vostra presenza?» domandò Bazarov.
«Forse...» cominciò Anna Sergeevna, e dopo aver pensato un poco aggiunse: «adesso ha preso più confidenza e... parla con me. Prima mi fuggiva. Del resto, anch'io non cercavo la sua compagnia. Loro sono grandi amici. Katia e lui.»
Bazarov provò dispetto. «La donna non può giocare d'astuzia», pensò.
«Voi dite che vi fuggiva», proferì Bazarov con un freddo sorriso, «ma probabilmente non vi è rimasto ignoto che egli era innamorato di voi.»
«Come? Anche lui? Anche lui?»
ripeté Bazarov con un umile inchino.
«Possibile che voi non lo sapeste e che io vi abbia detto una novità?»
Anna Sergeevna abbassò gli occhi.
«Vi sbagliate, Evgeny Vasilievich.»
«Non credo, ma forse non dovevo far cenno di questo. Ed ora in poi non giocare d'astuzia», aggiunse tra sé.
«Perché non dovevate? Ma io penso che voi, anche qui, date troppa importanza a un'impressione momentanea. Comincio a sospettare che siate portata all'esagerazione.»
«Sarà meglio che non parliamo più di questo, Anna Sergeevna.»
«E perché?»
ella replicò, ma lei stessa portò il discorso su un altro terreno.
Si sentiva pur sempre a disagio con Bazarov,
benché avesse detto a lui e assicurato a se stessa che tutto era dimenticato. Scambiando con lui le più semplici parole e perfino scherzando con lui, si sentiva leggermente impacciata dalla paura. Così come la gente sui piroscafi in mare discorre e ride spensierata, proprio come in terraferma, ma che succede il minimo intoppo, che si presenti il minimo indizio di qualcosa di insolito, e subito compare su tutti i visi un'ansia speciale, che attesta la continua consapevolezza del continuo pericolo. Il colloquio di Anna Sergeevna con Bazarov non durò a lungo. Lei cominciò a farsi pensierosa, a rispondere distrattamente, e infine gli propose di passare nella sala dove trovarono la principessa e Katia. «Ma dov'è Arkady Nikolaevich?» domandò la padrona, e avendo saputo che egli non si lasciava vedere da più di un'ora, lo mandò a cercare. Non lo trovarono tanto presto. Egli si era rifugiato nel più folto del giardino e, col mento appoggiato alle mani incrociate, sedeva immerso nei suoi pensieri. Questi erano profondi e importanti, ma non tristi. Egli sapeva che Anna Sergeevna era sola con Bazarov, ma non sentiva gelosia come un tempo. Anzi, il suo viso si rischiarava man mano. Pareva che si stupisse di qualche cosa e si rallegrasse e prendesse una decisione.
Il giorno dopo l'arrivo di Bazarov, Katia era seduta sulla sua panca prediletta e accanto a lei sedeva di nuovo Arkady. Egli l'aveva pregata di andare con lui sotto il portico. Mancava circa un'ora alla colazione. Al mattino rugiadoso era già succeduta una calda giornata. Il viso di Arkady conservava l'espressione del giorno avanti. Katia aveva un'espressione preoccupata. Sua sorella, subito dopo il tè, l'aveva chiamata nel proprio studio e dopo averla accarezzata, cosa che sempre faceva un po' di paura a Katia, le aveva consigliato di essere più prudente nella sua condotta verso Arkady e soprattutto di evitare i colloqui solo con lui, dicendo che erano stati notati dalla zia e da tutta la casa. Oltre ciò, fin dalla sera precedente Anna Sergeevna era di cattivo umore e la stessa Katia provava un turbamento come se si sentisse in colpa. Cedendo alla preghiera di Arkady, ella si era detta che era per l'ultima volta. Caterina Sergeevna, egli incominciò con una certa timida disinvoltura, da quando ho la fortuna di dimorare nella vostra stessa casa, di molte cose ho discusso con voi, ma tuttavia ce n'è una questione molto importante per me che io non ho ancora toccata. E voi osservaste ieri che qui sono stato riformato, aggiunse cercando ed evitando insieme lo sguardo interrogativo rivoltogli da Katia. Io sono infatti cambiato in molte cose e voi lo sapete meglio di chiunque altro, voi alla quale io devo in fondo questo cambiamento. Io, a me, proferì Katia. Adesso non sono più quel ragazzo presuntuoso che ero quando venni qua, continuò Arkady. Non per nulla ho già compiuto 23 anni. Come prima desidero essere utile, desidero consacrare tutte le mie forze alla verità, ma non cerco più i miei ideali là dove li cercavo prima. Essi mi appaiono molto più vicini. Fino a ora non capivo me stesso, mi proponevo dei compiti che erano al di sopra delle mie forze. I miei occhi si sono da poco aperti grazie a un sentimento. Io non mi esprimo molto chiaramente, ma spero che voi mi capirete. Katia non rispose nulla, ma cessò di guardare Arkady. Io ritengo, egli riprese con una voce già più commossa, mentre sopra di lui, tra il fogliame di una betulla, il fringuello cantava spensierato la sua canzone. Io ritengo, egli riprese con una voce già più commossa, mentre sopra di lui, tra il fogliame di una betulla, un fringuello cantava spensierato la sua canzone. Io ritengo che sia dovere di ogni uomo onesto essere del tutto sincero con quelle persone che, insomma, con le persone a lui vicine, e perciò io intendo. Ma qui l'eloquenza tradì Arkady. Egli perdette il filo, si confuse e fu costretto a tacere un momento. Katia seguitava a non alzar gli occhi. Pareva che ella non capisse nemmeno a che cosa egli tendeva dicendo tutto ciò e aspettasse qualcosa. «Io prevedo che vi meraviglierò», cominciò Arkady dopo aver raccolto nuove forze, «tanto più che questo sentimento si riferisce in certo modo, notate, a voi. Voi mi rimproveraste ieri, ricordo di poca serietà», continuò Arkady con l'aria di un uomo che, entrato in un pantano, sente che a ogni passo affonda più e più e tuttavia avanza in fretta sperando di arrivare al più presto dall'altra parte. «Questo rimprovero», si rivolge, «spesso cade sui giovani anche quando essi non lo meritano più, e se io avessi più fiducia in me...» «Aiutami dunque, aiutami», pensava disperato Arkady, ma Katia continuava a non volgere il capo. «Se io potessi sperare, se io potessi essere sicura di quello che dite», si sentì in quell'istante la chiara voce di Anna Sergeevna. Arkady tacque subito e Katia impallidì. proprio lungo i cespugli che nascondevano il portico, passava un sentiero. Anna Sergeevna lo seguiva accompagnata da Bazarov. Katia e Arkady non potevano vederli, ma ne sentivano ogni parola, il fruscio delle vesti, persino il respiro. Essi fecero alcuni passi e, come a farlo apposta, si fermarono proprio davanti al portico. «Vedete dunque», continuava Anna Sergeevna, «ci siamo sbagliati tutti e due. Entrambi non siamo più nella prima giovinezza, io specialmente. Abbiamo vissuto, siamo stanchi, tutti e due. Perché far complimenti? Siamo intelligenti. Da prima ci interessammo l'un l'altro, la nostra curiosità fu stuzzicata e poi... E poi io mi esaurii», saltò su Bazarov. «Voi sapete che non fu questa la causa del nostro dissapore. A ogni modo, noi non avevamo bisogno l'uno dell'altro, questo è il fondamento. C'era in noi troppo di... come dire... di simile. Noi non lo capimmo subito. Arkady, al contrario, di lui avete bisogno?» domandò Bazarov. «Smettete, Evgeny Vasilievich. Voi dite che egli non è indifferente verso di me e anche a me è sempre parso di piacergli. Io so che potrei essere sua zia, ma non vi voglio nascondere che ho cominciato a pensare più spesso a lui. In questo sentimento giovane e fresco c'è... una specie di incanto. La parola fascino è più usata in simili casi», interruppe Bazarov. Nella sua voce tranquilla, ma sorda, si sentiva ribollire la bile. «Arkady ieri faceva il misterioso con me e non mi parlò né di voi né di vostra sorella. È un sintomo grave». «Con Katia è proprio come un fratello», disse Anna Sergeevna, «e questo mi piace in lui, benché forse non avrei dovuto permettere tanta intimità fra di loro». «Adesso parla in voi la sorella?» proferì lentamente Bazarov. «Si intende? Ma perché stiamo fermi? Andiamo. Che strano discorso il nostro, non è vero? E potevo io supporre che vi avrei parlato così? Voi sapete che vi temo e nello stesso tempo ho fiducia in voi, perché in fondo siete molto buono». «In primo luogo io non sono affatto buono, in secondo poi ho perduto per voi ogni valore e voi mi dite che sono buono. È come mettere una corona di fiori sulla testa di un morto». «Evgeny Vasilievich, noi non siamo padroni», cominciò Anna Sergeevna, ma un colpo di vento fece stormire le foglie e portò via le sue parole. «Ma voi siete libera», proferì dopo un poco Bazarov. Non si poté capire null'altro. I passi si allontanarono. Tutto tacque. Arkady si volse verso Katia. Ella sedeva nella medesima posizione, soltanto col capo ancora più chino. «Caterina Sergeevna», disse egli con voce tremante e stringendo le mani, «io vi amo per sempre e perdutamente, e non amo nessuno all'infuori di voi. Io volevo dirvi questo, sapere che ne pensate e chiedere la vostra mano, perché io non sono ricco e mi sento pronto a ogni sacrificio. Non mi rispondete, non mi credete, credete che io parli sventatamente, ma ricordatevi di questi ultimi giorni. Non vi siete persuasa da molto tempo che tutto il resto, capitemi, tutto il resto è scomparso per me da un pezzo senza lasciar traccia. Guardatemi, ditemi una parola. Io vi amo, credetemi». Katia gettò ad Arkady uno sguardo grave e limpido e dopo una lunga esitazione, sorridendo appena, disse «sì». Arkady balzò su dalla panca. «Sì? Avete detto sì, Caterina Sergeevna? Cosa significa questa parola? Che io vi amo, che voi mi credete? Oppure io non oso finire?» «Sì», ripeté Katia, e questa volta egli la comprese. Afferrò le sue grandi e belle mani e, soffocando di giubilo, le strinse al cuore. Appena si reggeva in piedi e non faceva che ripetere «Katia, Katia», e mentre ella versava qualche lacrima innocente, ridendo lei stessa dolcemente del suo pianto. Chi non ha veduto di queste lacrime, negli occhi dell'essere amato, non ha ancora provato fino a che punto, struggendosi tutto di gratitudine e di vergogna, possa essere felice un uomo sulla terra.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carovolante. Il terzo anello @rai.it